Giovedì 27 agosto, ventunesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. La Chiesa una santa cattolica apostolica, è come l'anima dell'uomo. Come l'anima aveva tutti in ogni parte del suo corpo, così anche la Chiesa, una santa cattolica apostolica, vive tutta in ogni comunità, in ogni singolo discepolo di Gesù. Cosa però è necessario perché la Chiesa viva tutti in ogni singola persona, in ogni famiglia, in ogni associazione, in ogni parrocchia, in ogni diocesi di questo mondo? È necessaria la comunione vera, reale, essenziale con Cristo Gesù, comunione nella sua grazia e nella sua verità. Mai la comunione con Cristo, comunione invisibile, sarà vera, reale e essenziale se manca la comunione vera, reale e essenziale con il parroco, nella parrocchia, che è l'anello che ci mette in comunione con il vescovo. Se manca la comunione vera, reale, sostanziale, comunione visibile e palese, pubblica ed evidente, chiara e inequivocabile con il vescovo, il pastore della Chiesa locale che ci mette in comunione con il pastore della Chiesa universale. Mai vi potrà essere vera comunione con il parroco se non c'è vera comunione con il vescovo. Mai vi potrà essere vera comunione con il Papa se non c'è vera comunione con il vescovo. Questa comunione vera, reale, sostanziale, visibile, evidente, palese, senza equivoci e senza compromessi, senza alcuna riserva, deve essere di ogni membro del corpo di Cristo verso ogni altro membro. Questa legge vale anche per la comunione discendente, Papa, Vescovi, Presbiteri, Fedeli Laici. Vale per la comunione orizzontale, Vescovo con Vescovo, Presbitero con Presbitero, Fedele Laico con Fedele Laico. Nella Chiesa il visibile e l'invisibile devono essere una cosa sola. Visibili e invisibili mai vanno separati, mai divisi, mai disgiunti, mai dati per scontati. Alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro è loro. Questa legge del visibile e dell'invisibile vale anche per la santificazione. È vero, siamo santificati in Cristo Gesù, ma questa santificazione avviene sempre nel grembo della Chiesa. Fuori dal grembo della Chiesa mai vi potrà essere vera santificazione. Ma anche fuori dal grembo della Chiesa mai si potrà portare a compimento l'opera della nostra santificazione, che dura per tutta la nostra vita sulla terra. Quando parliamo di grembo della Chiesa, parliamo del grembo del parroco e del grembo parrocchiale, parliamo del grembo del vescovo e del grembo diocesano, parliamo del grembo del Papa e del grembo universale. Un presbitero mai si potrà santificare se esce dal grembo del presbiterio diocesano e si fa presbitero a sé. Vale anche per un vescovo, mai si potrà santificare se rompe la comunione con il collegio dei vescovi. Ma anche un fedele laico potrà mai santificarsi se rompe la comunione con il suo parroco o il suo vescovo. Il grembo invisibile della santificazione è Cristo Gesù e il suo corpo invisibile. Ma anche il grembo della santificazione è la perfetta comunione con il suo corpo visibile che è la Chiesa. La comunione con la Chiesa deve essere vera, reale, sostanziale, permanente, visibile, palese, pubblica, inequivocabile, senza alcuna ambiguità. Leggiamo prima Corinzi 1:1-9. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene. Alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore nostro Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. La nostra comunione è con Cristo Gesù, Signore nostro. Ecco come l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera annuncia questa comunione con il Signore. Rileggiamo prima però quanto insegna l'Apostolo Paolo. Degno di fede Dio, dal quale sei stato chiamato alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. Ecco ora quanto insegna l'Apostolo Giovanni. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e decidiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la vostra gioia sia piena. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù e il Figlio suo ci purifica da ogni peccato. Prima Giovanni 1:1-7. Questa è l'essenziale verità di questa parola di luce fatta giungere a noi dallo Spirito Santo per bocca dell'Apostolo di Cristo Signore. Non c'è vera comunione invisibile con Cristo Signore se non c'è vera comunione visibile con il corpo visibile di Cristo Signore, che è la sua Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Quando si rompe la comunione con i fratelli, anche la comunione con Cristo Gesù si rompe. La verità della comunione obbliga sia alla comunione invisibile con Cristo e sia alla comunione visibile con tutti i membri del corpo di Cristo. Senza la vera comunione invisibile con Cristo, mai potrà esserci vera comunione visibile con il suo corpo. Ma anche senza la vera comunione visibile con il corpo visibile di Cristo, mai vi potrà essere vera comunione con il corpo invisibile di Cristo. La comunione è una, visibile e invisibile. Questa unità mai potrà essere lacerata. Lacerare l'unità è lacerare il corpo di Cristo. Corpo di Cristo invisibile e corpo di Cristo visibile. Lettura del Vangelo. La vita sulla nostra terra è breve, anzi brevissima. Così annunciava Giobbe questa brevità. L'uomo, nato da donna, ha vita breve e piena di inquietudine. Come un fiore spunti e avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Tu, sopra di lui tieni aperti i tuoi occhi e lo chiama a giudizio dinanzi a te? Chi potrà trarre il puro dall'immondo? Nessuno. Se i suoi giorni sono contati, il numero dei suoi mesi dipende da te, hai fissato un termine che non può oltrepassare. Distogli lo sguardo da lui perché trovi pace e compia come un salariato la sua giornata. È vero, per l'albero c'è speranza, si viene tagliato, ancora si rinnova e i suoi germogli non cessano di crescere. Se il suo terra invecchia la sua radice, e al sole muore il suo tronco, al sentire l'acqua rifiorisce e mette rami come i giovani piante. Invece l'uomo se muore giace inerte, quando il mortale spira, dove mai? Potranno sparire le acque del mare e i fiumi prosciugarsi e disseccarsi, ma l'uomo che giace non si alzerà più, finché durano i cieli non si sveglierà, né più si desterà dal suo sonno. Giobbe 14:1-12. Giobbe ancora manca della pienezza della rivelazione. Annuncia una verità di essenza per la vita dell'uomo, la sua brevità sulla nostra terra. In un istante l'uomo è nel tempo e nell'istante dopo è nell'eternità. Ecco le chiare parole di Gesù. Vegliate dunque, perché non sapete in quali giorni il Signore vostro verrà. Perché dobbiamo vegliare? Perché al momento della morte saremo sottoposti al giudizio. Il giudizio è verità della nostra fede, verità essenziale, verità del Vangelo, verità di tutta la rivelazione. Ecco come termina il discorso alla montagna. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Guardatevi dai falsi profeti, che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dagli spini o fiche dai grovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li riconoscerete. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. In quel giorno molti mi diranno, Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro, non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straripavano i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straparono i fiumi, soffiarono i venti, e si abbatterono su quella casa ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Matteo 7:13-27. Ecco invece come termina la vita pubblica di Gesù in mezzo al suo popolo, prima della passione e morte. Ora, mentre quelli andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire, Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose, in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Matteo 25:10-14. Il padrone gli rispose, servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando l'avrei tirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti. Perché a chiunque ha verrà dato e saranno l'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, la sarà pianto e stridore di denti. Matteo 25:26-30. Allora egli risponderà loro, in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, e i giusti invece alla vita eterna. Matteo 25:45-46. Se si afferma che non c'è giudizio di condanna, ma solo universale condono, se ne crea essenza della rivelazione. Si dichiara nulla e vana l'opera della Chiesa. Leggiamo il testo di Matteo 24:42-51. Vegliate dunque perché non sapete in quali giorni il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. La sarà pianto e stero dei denti. Il giudizio è essenza della nostra fede, purissima sua verità. Anche le parole che abbiamo letto lo confermano. Il padrone di quel servo arriverà in un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che merita gli ipocriti, la sarà pianto e stridere i denti. La vita dell'uomo, dall'inizio del cammino di Dio con l'uomo e fino al giorno del suo termine, deve essere interamente portata nella parola del Signore. La parola è all'inizio e la parola alla fine. Essa è parola di vita ed è parola di morte. Così inizia il cammino di Dio con l'uomo nella parola. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Genesi 2, 16, 17. Così finisce il cammino di Dio con l'uomo nella parola. E aggiunse: non mettere sul sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio continua pure a essere malvagio, e l'impuro a essere impuro, e il giusto continua a praticare la giustizia, e il santo si santifica ancora. Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario, per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e attraverso le porte entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 12, 15. Mai la vita dell'uomo sulla terra potrà santificarsi finché questa verità non sarà la sua stessa natura, natura della sua anima e del suo corpo. Madre di Dio, fa che ogni discepolo di Gesù creda in questa verità. Senza la fede in essa, tutto diviene opera inutile, anzi dannosa, per la vita eterna. Amen.